Reporter 24 di Alessandro Milan.
Ben ritrovati a Reporter 24 alle 16:09 minuti. Per intervenire via sms 349-238-6666 oppure reporter24@radio24.it per le vostre mail. Vogliamo prendere spunto oggi da un lungo articolo apparso su Libero, un po' provocatorio, è inutile negarlo, in cui ci si pone una domanda molto tranciante: ma i 18 parlamentari eletti dagli italiani nel mondo, sono 12 deputati e 6 senatori, servono davvero? Io innanzitutto saluto, sono contento di averlo in diretta, la cercavamo da un paio di giorni, il senatore Luigi Pallaro, buon pomeriggio, anzi buongiorno per lei in Argentina, senatore.
Buongiorno, buongiorno, buonasera per lei.
Eccoci, eletto nella circoscrizione estera America Meridionale, 80 anni ottimamente portati. Senatore Pallaro, lei è un po' l'uomo del momento qui in Italia, la cercano tutti, perché... Lei in un'intervista a Repubblica ha detto: io voterò la finanziaria se ci saranno 14 milioni di euro per gli italiani all'estero. È comparso questo emendamento con i 14 milioni e dall'opposizione hanno gridato al si sono comprati Pallaro, il voto di Pallaro per 14 milioni.
In politica, nella campagna elettorale, nei discussioni si mette sul tappeto di tutto, anche quello che non è vero.
Mi dica la sua verità.
La faccenda dei 14 milioni è una faccenda diversa. Io ne ho parlato con Prodi prima che Prodi fosse primo ministro, quali erano le esigenze o quali erano le necessità, cioè perché questi italiani hanno mandato un legislatore a Roma a fare che cosa? Stabilire che? Fatemi un ponte, parlarle agli italiani di una realtà che molti non conoscono. Facciamo ancora dei discorsi quasi tipo degli Appennini alle Ande. Ci sono trascorsi 200 anni di emigrazione, quasi 150 anni senza una politica. Si è cominciata la politica dopo la guerra e adesso siamo qua noi, io vecchio, e dopo ci sono le nuove generazioni invece che tutto un mondo nuovo. E allora che cosa succede? Cosa succede con i 14 milioni? Nella finanziaria anteriore c'erano 16 milioni disponibili per diverse attività per gli italiani in Sud America. Adesso i 14 milioni dovrebbero essere in più di quei 16.
Sa che su questo, per esempio, io lo saluto, ci sta ascoltando anche l'onorevole Arnold Cassola, eletto circoscrizione Estero Europa. Buongiorno, onorevole. Su questo c'è un dibattito, perché il senatore Pallaro ha detto dovrebbero essere 14 milioni in più, a lei risulta, perché qualcuno dice no, ha messo 14 milioni da una parte e ne hanno tolti 12 dall'altra, quindi...
No, a me non risulta, il senatore Pallaro proprio ha un voto di memoria, perché è apparso tutto questo grande boato in questi giorni, ma il senatore Pallaro forse non si ricorda che il 3 ottobre... Intanto per precisare a tutti quanti che ci sentono che questo emendamento non è l'emendamento Pallaro, perché Pallaro non può fare emendamenti alla Camera.
No, per carità.
Numero uno. In secondo luogo, questo è un emendamento del governo, concordato insieme al ministro Danieli, al vice ministro Danieli, che ci ha invitati tutti, centro, sinistra, destra, e il senatore Pallaro e anche altri deputati dell'estero, tutti quanti abbiamo parlato a pranzo, se si ricorda bene, vicino a Piazza Navona il 3 ottobre, e ci sono anche i comunicati stampa, sia mio, sia quello di Daniele, sia di altri che criticavano, che si diceva che la finanziaria aveva tolto 12 milioni dall'anno scorso, però si era riusciti a recuperare 14 milioni.
Quindi sono solo 2 in più i milioni.
E oggi abbiamo fatto un punto approfondito anche con Prodi, ho appena incontrato Prodi, perché anche noi, non solo Pallaro, incontra Prodi, e probabilmente ci sono ancora 2 milioni in meno, quindi dovremo cercare di recuperare altri 4-5 milioni per averne 2 milioni in più dell'anno prossimo.
Accidenti, senatore Pallaro, ha sentito, perché lei ha detto: io o ci sono 14 milioni in più o non la voto questa finanziaria, lei al Senato è un voto che conta.
Quello che ha detto il collega è vero, che si sta discutendo se i 14 milioni sono in più o se invece sono per compensare i tagli. Se occorre compensare i tagli, allora una politica, quei fondi uguali dell'esercizio scorso, non si può fare determinati progetti che corrisponde a quello che le abbiamo presentato al governo con la, per gli anziani, per quel problema, quei problemi che ci sono in America Latina, che è tipicamente dell'America Latina. Questi problemi non sono nelle aree dell'immigrazione.
Senatore, però le, le posso...
Se abbiamo la stessa quantità di soldi dell'anno scorso, diciamo, signori, i progetti annunciati che ci darà la copertura medica per quegli italiani vecchi che l'hanno perduta per effetto crisi, o per quegli anziani che non ce la fanno arrivare a fine mese, allora questi progetti non si possono portarli avanti.
Però, senatore, mi faccia...
Rimarremo fermi nel cioè dei principi dell'anno scorso.
Allora, mi faccia fare una domanda precisa a lei, senatore Pallaro. Se lei ha detto voglio 14 milioni in più, se invece hanno aggiunto 14 milioni ma ne hanno tolti 12, quindi alla fine sono 2 in più e basta, lei questa finanziaria la voterà?
Questa finanziaria, se fosse così, non avrei nessuna ragione per votarla.
Quindi, se rimane così, lei non la vota?
Non avrei ragioni per farlo, se no che martedì, quando sarò in Italia, in Argentina, una delle cose che volevo chiarire anche con Danieli era che l'avevo chiesto anche nella riunione che abbiamo fatto nella colazione, i 14 milioni sono in sostituzione dei tagli o sono in più per il progetto?
Pare che siano in sostituzione.
Questo non è stato chiarito, bisogna fare delle conversazioni per vedere se loro hanno altre cose, però... Se si ottiene quello che dovevamo, se con questi, con questo preventivo loro non so da dove li avranno tolti e che cosa rimarrà fuori, possiamo portare avanti i progetti che le ho detto prima per gli anziani e per assistere all'ultimo tramo di quello che rimane ancora di italiano all'estero nati in Italia, è un tema da rivedersi e da analizzare, però lo vedrò da martedì a mercoledì quando arrivo a Roma.
Perfetto, senatore, rimanga con noi, così come rimane con noi l'onorevole Cassola, e ci ha raggiunto anche l'onorevole Gino Bucchino dell'Unione Circoscrizione Estero America Settentrionale e Centrale. Buongiorno onorevole, anche a lei.
Buongiorno.
E allora, il traffico un minuto e poi rientriamo.
Reporter 24.
Allora, io, senatore Pallaro, le farei ancora una domanda, perché forse lei, essendo in Argentina, non ha modo di vedere i giornali italiani. Su Il Giornale è uscita ieri questa notizia, che il deputato Guido Crosetto, Forza Italia, l'avrebbe contattato, comunque gli avrebbe fatto capire che non sono 14 milioni in più, ma come abbiamo spiegato 14 milioni li ha messi, 12 li hanno tolti, quindi solo 2 milioni in più, e allora è virgolettato come una sua dichiarazione, che vorrei che lei confermasse o smentisse. Lei avrebbe detto, dice il giornale, non solo mi vogliono fregare, ma mi prendono pure per il culo, ma se è così figurati se la voto questa finanziaria.
No, ma guardi, se io dico, faccio cose. Io ho detto che ragioni avrei di votare una finanziaria se non tiene in conto le nostre richieste?
Perfetto, no, è stato chiarissimo. Allora, andrei dall'onorevole Gino Bucchino, Unione, eletto in Canada, perché c'è stato anche qui la domanda iniziale che io ho fatto, partendo da Libero, questi 12 deputati e 6 senatori contano, non contano, si chiede Libero provocatoriamente. Cos'è successo di recente in Canada? È andato il sottosegretario agli esteri Bob O'Craxi e a me dispiace dire, sono già la seconda parolaccia oggi, però la devo dire, perché Bob O'Craxi, andando in Canada di fronte ad alcuni deputati locali, a un giornalista dell'ora di Ottawa, avrebbe detto: ma che deputati all'estero, tanto questi non servono a un cazzo. E poi ha smentito dopo un paio di giorni. Onorevole Bucchino, ci è rimasto male?
Beh, un po' sì, ovviamente ci sono rimasto male. Ho anche risposto personalmente, cercando anche di assumere dei toni allegri, perché facendo dei ricordi su cosa sono i bolscevichi e che cosa significa essere eletti all'estero, e anche permettendomi, rispondendo a Craxi, di cercare, ma sempre con il dovuto rispetto, di prenderlo un po' in giro. Ma al di là di questo, io direi che poi Craxi ha smentito, ma a parte la smentita, che era obbligatoria e necessaria, io vorrei correggere una una parola che lei ha detto, probabilmente Craxi non è che ha detto che non servono cazzo, ha detto che non contano cazzo, la cosa è ben diversa, perché servire un cazzo vuol dire dare per scontato che non servono, non faranno mai niente, non potranno fare niente. Usare invece la parola non contano significa molto probabilmente che ancora fino a questo momento non c'è all'interno né della maggioranza né dell'opposizione quella cultura, quella acquisizione della presenza e dell'importanza di questi parlamentari che vengono dall'estero, ma che invece lavorano tantissimo e per usare delle parole che si avvicinano all'espressione colorita di Bobo Craxi, si fanno un mazzo dalla mattina alla sera e stanno qui dal lunedì, venerdì, sabato, la domenica, sono sempre presenti e stanno facendo un enorme lavoro. Quindi, come dicevo, il tempo sono sicuro che ci darà ragione.
No, no, certo, senta, onorevole Bucchino, qualcuno ha detto poi, Libero dice, ma costate troppo, costano troppo, i parlamentari all'estero ovviamente hanno i viaggi, per esempio, per tornare dove hanno i loro affari e ovviamente viaggiate per andare in Canada, in Argentina, eccetera, oppure i telefoni, ovviamente chiamate spesso in questi paesi, cioè costate di più, è vero?
C'è qualche costo accessorio, certo, in più, ma è quello semplicemente dovuto al fatto che il nostro viaggio aereo non è per spostarsi da Roma a Milano a Catanzaro, ma è per spostarsi da Roma al Canada o all'Argentina e viceversa. E io credo che questo sia non un privilegio, ma un sacrosanto diritto, quello che almeno una volta ogni 15-20 giorni, ma non sempre riusciamo a farlo, direi almeno una volta al mese, si possa rientrare nel paese di provenienza, non tanto per curare i propri affari, perché quelli oramai ce li siamo dimenticati, è chiusa totalmente la questione, ma soprattutto per andare semplicemente a fare una visita in famiglia e a curare il collegio, non nel senso elettorale, perché lì non si fanno tante differenze, a curare gli italiani che vivono all'estero.
Ma per carità, guardi, gli onorevoli che vivono e risiedono in Italia vanno, tornano a casa, credo, il giovedì sera, quindi a nostre spese, per cui per carità, se non avete diritto di tornare una volta al mese a casa. Vorrei chiedere invece all'onorevole Arnold Cassola, che è sempre in diretta con noi, sempre Libero ha detto, e poi dai, le proposte di legge, le interpellanze cosa sono? C'è chi chiede di far vedere i campionati mondiali alla TV, come ha chiesto lei all'estero, c'è chi dice fate vedere i quiz agli italiani all'estero, insomma proposte di legge che lasciano un po' il tempo che trovano. So che lei si è molto arrabbiato a leggere questa cosa.
Molto arrabbiato, perché intanto mi sembra che il giornalista del Libero deve avere una mentalità molto provinciale, che pensa che tutte le cose che succedono intorno alla propria città siano il centro del mondo. Non ha neanche la finezza di capire che mentre tutti gli italiani qua in Italia prendono per scontato che accendono la RAI e vedono l'Italia ai mondiali, e qua in Europa per esempio tutti quanti accendiamo la TV appena arriva la partita della nazionale ai mondiali. Noi ci siamo dovuti vedere tutta l'Italia ai mondiali all'estero, su Al Jazeera, sulla TV turca, sulla TV francese e via dicendo. Quindi, ma questa è solo una tematica, è importante perché uno che non sta all'estero e non capisce di queste cose può parlare solo delle robe intorno a sé. Ma mica ci limitiamo solo a questo, noi siamo anche eletti per rappresentare tutti gli italiani, quindi io, ma anche i miei colleghi come Gino e altri, no? Facciamo interpellanze sulla sentenza di morte di Saddam, sull'uccisione della Ndrangheta nella Locride e via dicendo. Libero, naturalmente, essendo un giornale di centrodestra che vuole fare la sua polemica, la fa. Però insomma, io sinceramente, per un giornale che ha partito preso, già dei giornalisti che sono assoldati dal Sismi a fare gli spioni, no? Col telecom e via dicendo.
Vabbè, adesso non tiriamo in ballo una vicenda più.
No, ma io lo tiro, perché è così, se viene da quel pulpito, che valore ha? Certo, anche sui soldi io sarei molto chiaro, io direi apertamente, la gente deve sapere cosa prendiamo noi. Noi cosa prendiamo di più degli italiani, se li prendiamo? Un deputato italiano prende 3.000 euro all'anno per il telefono, noi ne prendiamo 6.000, perché dobbiamo telefonare anche all'estero. Un deputato italiano viaggia illimitatamente su aereo, treni, eccetera, in Italia, noi abbiamo fino a 35.000 euro all'anno, non illimitato come dice Libero, dietro la ricevuta, dietro il biglietto, dietro il boarding pass, la carta d'imbarco, fino a 35.000 euro per andare nel nostro collegio, non nel mondo, quindi io che sono eletto in Europa posso andare solo in Europa. Solo per l'aereo, certo. Non è che io posso scaricare l'hotel, dobbiamo anche dormire, cioè quando Gino Bucchino del Canada deve andare negli Stati Uniti, cioè deve dormire da qualche parte, deve anche mangiare.
No, ma è molto chiaro. Vorrei...
No, perché la gente non lo sa.
No, è giusto, invece no.
faccia chiara.
E vede che noi la invitiamo per chiarire. Vorrei tornare un attimo al senatore Luigi Pallaro, ancora con noi, senatore.
Sì.
Senta, io le voglio far ascoltare, 40 secondi sono, un paio di giorni fa, l'onorevole Maria Teresa Armosino, Forza Italia, che è quella che ha scoperto questo emendamento dei 14 milioni, si è molto arrabbiata, ha detto di lei queste parole, gliele faccio ascoltare così poi lei replica. Sentiamo l'onorevole Armosino.
La formulazione di quell'emendamento è talmente risibile perché parla di tutto il contrario di tutto, attività consolare, che ne pensa D'Alema su questo, attività di promozione degli imprenditori, che alla fine non è nient'altro che il pagamento dell'attimo di arroganza di Pallaro che evidentemente, stante i rapporti con i suoi colleghi di maggioranza, se lo può permettere. O Pallaro si rivelerà secondo il motto omen nomen e darà un'altra versione, o avendo capito in ritardo che la sua maggioranza gliel'avrebbe dato, imparerà per il futuro a richiederle in modo meno evidente.
No. Allora, senatore Pallaro, ci è andata giù pesante l'onorevole Armosino, ha detto hanno pagato l'arroganza del senatore Pallaro che ha chiesto 14 milioni e forse li avrà, anche se poi non si è ancora capito alla fine.
Ma vede, prima di tutto non c'è nessun emendamento di Luigi Pallaro.
Sì, l'abbiamo detto, è l'emendamento del governo. No, però lei ha detto fatto questa intervista dicendo voglio...
Ho fatto le richieste delle spese che ci vogliono per fare una politica già espressa tempo addietro al governo, dire l'assistenza dei vecchi eccetera, ha bisogno di questa una partita, che abbiamo già fatto delle prove, abbiamo fatto con una regione come dare protezione, copertura medica con la regione Veneto, abbiamo provato su 1000 persone, ne abbiamo trovato 600 e funziona molto bene, e allora è una politica, è tutto il diverso, quello che dice la signora, io non voglio neanche rispondere.
Va bene, allora...
Non ha nessuna conoscenza di quello che succede all'estero, come quelli che dicono che non servono. Noi siamo una grande risorsa, l'interscambio commerciale con l'Italia, grazie all'immigrazione, è attivissimo, le camere di commercio, non si mette neanche in conto l'enorme quantità di milioni, 1000 milioni emessi dagli emigranti dopo la guerra subito per le famiglie che sono girate in Italia. Non è niente vero. Il consolato di Buenos Aires, gli introiti sono 3 volte il doppio di quelle sono le spese. Non è vero che costiamo sull'erario dell'Italia. Vediamo a vedere se ci restituisce qualche cosa per quelli che ne hanno di bisogno.
Senatore,
allora
io...
ci vuole l'informazione. Chi non ha l'informazione, chi non conosce, non dovrebbe neanche parlare, però siccome che la libertà di parola esiste, li ascoltiamo e non li teniamo neanche in considerazione.
Va bene, io devo chiudere, senatore, in ogni caso lei mi conferma, torna martedì in Italia, se questi 14 milioni non sono in più, ma come sembra ne hanno dati 14, ne hanno tolti 12, lei non ha motivo per votarla così la finanziaria?
Non ho motivo se non servono per coprire quello che avevamo stabilito di coprire. Devo parlare con il vice ministro Danieli, lui mi ha dato delle assicurazioni, se ci sono queste assicurazioni avranno il mio voto, se non ci sono le assicurazioni perché dovrei votare?
Perfetto, è stato chiarissimo, io vi ringrazio, il senatore Luigi Pallaro, vedremo da martedì quando rientra, seguiremo la vicenda, l'onorevole Gino Bucchino dell'Unione eletto in Canada, così come l'onorevole Arnold Cassola dei Verdi eletto in Europa, borsa, pubblicità e poi rientriamo.
Reporter 24.
Sono le 16:34 minuti, rientriamo in diretta per la seconda parte di Reporter 24, per i vostri messaggi 349-238-6666 oppure reporter24@radio24.it per le vostre mail. Tra poco, adesso parliamo di un'altra cosa, poi risponderò a un ascoltatore che continua a mandarmi messaggi riguardanti la questione dei sottosegretari che vogliono dimettersi e non riescono alla Camera. Tra poco rispondo, caro ascoltatore. Prima però vogliamo parlare di che cosa? Di giustizia. Abbiamo parlato nei giorni scorsi, vi ricordate, di quella che è definita lo sfascio della giustizia, non ci sono soldi per la carta, il toner, gli interpreti, i magistrati, la benzina, processi che vengono rinviati, la macchina giustizia denuncia, siamo allo sfascio, tanto che ai nostri microfoni il capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria del Ministero, Claudio Castelli, tra poco lo risentiremo, ha detto apriamo agli sponsor privati, ecco una sorta di provocazione per reperire dei soldi. Eppure fare bene si può. E lo dimostra il caso della Procura di Bolzano. Qualche dato, in 2 anni spese della Procura ridotte del 52-34%, l'81% dei fascicoli vengono chiusi entro l'anno, ogni 100 processi nuovi che approdano alla Procura ne vengono smaltiti 108, dunque vengono smaltiti tutti e anche un po' del pregresso e si accumulano, non si accumulano le pratiche, anzi gli arretrati vengono smaltiti. Durata media dei procedimenti del 2004, 116 giorni, che è un vero e proprio miracolo in Italia. Saluto Cuno Tarfusser, procuratore capo a Bolzano, buon pomeriggio procuratore.
Buon pomeriggio.
Ci spieghi in 2 parole il segreto di questo miracolo, perché di fronte a tutto quello che leggiamo in Italia, che succede a Bolzano?
Beh, in 2 parole è un po' difficile, perché stiamo lavorando da 2 anni, 2 anni fa abbiamo iniziato un progetto che ci è stato finanziato con fondi europei, un progetto che abbiamo chiamato progetto pilota di riorganizzazione e di ottimizzazione delle risorse e che in qualche modo doveva appunto riorganizzare una macchina vecchia e obsoleta, cercando di, attraverso la riorganizzazione, attraverso nuovi sistemi informativi, in qualche modo anche portare un'accelerazione dei processi, ma anche un'economizzazione delle risorse, quindi un risparmio di spesa. Le posso assicurare che io stesso sono rimasto sbalordito quando siamo andati a fare i conti, ci siamo accorti che il risparmio è stato di oltre 1 milione di euro e quindi del 52%, sono rimasto effettivamente anch'io sbalordito, anche non fosse altro per il fatto che non abbiamo fatto nessun tipo di fatica, dico adesso fatica lavorativa sì, ma non ne ha risentito in alcun modo l'andamento dell'attività giurisdizionale.
Anzi, ne ha risentito in meglio, mi pare di capire.
Sì, ma per vedere, io dico una cosa, se io a casa spendo un sacco di soldi in gas, metano per riscaldare l'ambiente perché ho le finestre che non sono isolate bene, evidentemente è inutile che io continuo a pompare dentro gas, cioè pompare dentro gas vuol dire aumentare sempre le spese senza avere una resa decorosa.
Certo.
Io devo evidentemente influire sull'origine della spesa, quindi cercare di isolare meglio le finestre e così avrò anche un risparmio. Quindi una migliore organizzazione equivale anche a un'economizzazione delle risorse che devo impiegare per fare la mia attività istituzionale.
Senta, procuratore, questa straordinaria metafora che lei ha raccontato delle finestre del gas mi porta a dire quello che ho letto, tra l'altro, sul Sole 24 Ore di recente, quando le hanno chiesto da Ragioneria di Stato di produrre praticamente 14.000 fotocopie, cioè fotocopiare degli atti, mandare. Lei ha risposto con una lettera irritata, mi a dir poco incomprensibile, come in un periodo in cui le casse dello Stato e quelle degli uffici giudiziari sono esangui e si chiede anche a quest'ultimo il massimo sforzo per risparmiare sulle già scarse risorse, mi venga chiesto di produrre ben 14.000 fotocopie con una spesa di 400 euro su carta, toner, usura della fotocopiatrici, senza contare i costi del personale e così via. E ha concluso la lettera dicendo, ho dato dunque disposizione ai collaboratori di non dare seguito alla richiesta, assumendomi ogni responsabilità di questa decisione.
Infatti è così, anche perché mi sembrava veramente fuori luogo chiedere in un periodo come questo, chiedermi cioè quando tutti parliamo che non abbiamo, che dobbiamo fare economia, che dobbiamo cercare di risparmiare, che non abbiamo carta su cui scrivere, eccetera, eccetera, che la Ragioneria Provinciale dello Stato, che giustamente mi deve controllare, mi chieda o mi voglia controllare chiedendomi uno sforzo economico che io non voglio dare perché
cerco di non incidere negativamente, inutilmente sulle spese di giustizia, comunque sulle spese di tutti i cittadini, credo veramente che sia un po' fuori luogo. Io ho anche detto alla ragioneria provinciale, quando ho scritto questa lettera, ho detto io comunque le porte del mio ufficio sono aperte perché poi voi possiate venire a fare tutti i controlli che volete, ma non mi chiedete di fare le copie e non le farò.
Senta, le posso chiedere, fuori dai denti, se me lo vuole dire, una sua lettura di quello che legge lo sfascio della giustizia dovunque in Italia dal suo punto di osservatorio, cioè da uno che ha dimostrato che se si lavora bene in coordinamento si può fare, cioè dove c'è lo quanto è spreco in percentuali, quanto c'è non voglia di mettere le cose a posto?
Ovviamente io non voglio fare polemiche con nessuno, io dico solo, l'ho anche detto al consigliere Castelli, gli ho detto, cioè, credo che sia giusto cercare di trovare forme di finanziamento, cioè io non sono quello che si tappa il naso di fronte all'ipotesi delle sponsorizzazioni in modo assoluto, purché sia fatto in modo corretto, però c'è anche bisogno di incidere sotto profilo organizzativo chiamando tutti noi, specialmente, cioè tutti i magistrati, ma specialmente i dirigenti degli uffici giudiziari, a cercare di incidere sulla propria organizzazione, perché con l'organizzazione, con una efficiente organizzazione si può effettivamente risparmiare molto, questo è indubbio. E io, siccome ho subito anche la critica di chi diceva sì, ma risparmiando poi non fai le indagini, cioè io sfido chiunque a andare da uno dei miei magistrati, nei miei sostituti, a chiedere se ha risentito sotto profilo in peggio di questi risparmi, perché nessuno dei miei colleghi si è lamentato in questo senso, nel senso che nessuno ne ha risentito, le indagini non ne hanno risentito. C'è da dire che riorganizzando il sistema delle intercettazioni ho abbattuto i costi, abbiamo sempre riuscito ad abbattere i costi in maniera strutturale, quindi del noleggio delle apparecchiature, mentre nello stesso periodo c'è stato addirittura un incremento delle spese di traffico telefonico, quindi a fronte di un aumento di indagini abbiamo avuto un abbattimento di costi.
Sì, poi costi diminuiti per le trasferte, le consulenze, l'assistenza, noleggi di vario tipo. Ci vuoi spiegare cosa ha fatto nelle telecomunicazioni, per il sistema telecomunicazioni?
Sì, appunto, cioè abbiamo se prima c'era una sorta di giungla di contratti, di ditte, di tariffe su cui era assolutamente impossibile avere una visione chiara di quello che sarebbe venuto fuori alla fine dell'intercettazione in termini di denaro da spendere, no, per il servizio. A un certo punto ho fatto quello che farebbe chiunque a casa sua, cercare di ordinare un po' questa spesa impazzita, cercando di trovare delle ditte che mi potessero fornire un servizio adeguato alle esigenze della Procura della Repubblica di Bolzano. Quindi abbiamo fatto delle sperimentazioni in relazione a tutte le proposte che ci sono state fatte sotto il profilo della tecnologia che ci veniva proposta. Alla fine abbiamo scelto quella che ci pareva sotto profilo dell'affidabilità, della serietà della ditta, del prezzo, un misto, un equilibrio tra queste voci, quella che ci sembrava offrire le maggiori garanzie. E con quella ditta ho stipulato una convenzione in esclusiva, peraltro lasciandola aperta per quello che mi riguardava, nel senso che evidentemente se non mi offriva più il servizio di cui avevo bisogno potevo rescindere unilateralmente, ma da questo momento ho una certezza sull'esatto ammontare che sarà scritto sotto la fattura nel momento in cui avrò finito quel tipo di intervento.
Beh, procuratore, io le risparmio tutti i messaggi che arrivano di complimenti da parte dei nostri ascoltatori, ma vorrei chiudere con una domanda. Ma è vero che quando il nostro Lionello Mancini, dico nostro perché è del Sole 24 Ore, ma è stato anche vice direttore di Radio 24 e quindi ha scritto un po' tutta la storia della sua procura, quando le ha detto in conclusione, ma tutto questo lei lo fa coi permessi del Ministero? Lei ha detto, ma quali permessi? Tanto voglio proprio vedere se mi vengono a dire che danneggio qualcuno, i cittadini o la giustizia.
Sì, ho detto qualcosa di simile, certamente, cioè nel senso che lui mi è stato chiesto, ma cioè cosa ne dice, cosa ne dicono i superiori, ovvero i tuoi uffici centrali di riferimento.
Che le dicono?
Cioè, cosa mi devono dire se cerco di lavorare per risparmiare, per offrire un servizio più efficiente? Cioè, non credo che mi si possa citare per danni erariali, quantomeno.
No, però le chiedono 14.000 fotocopie, per esempio.
Sì, fino adesso non le hanno ottenute, non credo, cioè, ci sarà, non so cosa succederà. Cioè, una cosa è certa, che io 14.000 fotocopie non gliele do, ma nel contempo, da quando ho scritto questa lettera, ho aperto le porte perché possano venire a controllare ogni lira che ho speso nell'interesse dello Stato. Quindi credo che sia che ho fatto una controfferta, non ho detto mi rifiuto di essere controllato, questo voglio dire, credo che sia importante.
Certo.
Rifiuto di essere controllato in questa maniera sterile, poi se vogliono venire facciano tutti i controlli che devono fare, ovviamente.
No, procuratore, è stato chiarissimo, io tra l'altro segnalo www.procura.bz.bolzano.it e già lì, come scrive Lionello Mancini sul Sole, l'articolo o il pezzo potrebbe essere già finito, perché già lì digitate trovate tutto in maniera trasparente. Procuratore capo di Bolzano Cuno Tarfusser, sperando che questo possa essere un esempio anche per le altre procure in Italia, magari iniziando da una, altre due, altre tre, altre quattro, altre cinque, sono 1.500. La ringrazio per essere stato con noi e averci raccontato questa straordinaria storia di successo, di trasparenza, di risparmio, si può anche nel campo della giustizia. Il traffico e poi la dose quotidiana della relazione sulla ASL di Locri.
Reporter 24.
Allora, prima dell'ASL di Locri avevo promesso all'ascoltatore di rispondere, che dice: perché non parli, visto che ci occupiamo degli mandati, doppi mandati dei parlamentari, e non ci siamo dimenticati, ce ne sono ancora. Il senatore Iorio si è dimesso finalmente, ma ce ne sono altri. Perché non si parla di Boco Magnolfi, sono gli ultimi due in ordine di tempo sottosegretari che vogliono dimettersi alla Camera, ma la Camera, per evidentemente dei franchi tiratori della sinistra, non dà la maggioranza, quindi paradossalmente vogliono dimettersi ma non riescono a dimettersi. Semplicemente, a parte che ne parleremo presto, ma poi quella non è un'incompatibilità per legge, cioè uno per legge può essere sottosegretario e parlamentare, però vogliono dimettersi comunque. Noi stiamo parlando, la nostra campagna, di incompatibili per legge, per esempio per la Costituzione, che dice che non puoi essere assessore regionale e deputato, come l'onorevole Scalia, che è in Sicilia, è onorevole, ne ho citato il primo che me ne è venuto in mente, ma anche c'è il consigliere, credo, Sanciu in Sardegna. Questi sono quelli incompatibili per legge. Comunque, Locri, continuiamo la relazione sul ASL che ha portato al commissariamento dopo l'omicidio Fortugno, e il lungo capitolo dedicato ai dipendenti. Premessa importante, è chiaro, qualcuno ci ha scritto: ma tutti i dipendenti sono lì? No, la stragrande maggior parte dei dipendenti dell'ASL di Locri sono persone oneste. Nella relazione ci sono quei dipendenti che hanno suscitato un po' di sospetto nei commissari. Continuiamo a sentirne qualche nome.
Carbonaro Luciano, operatore professionale, assunto il 18 aprile 73, segnalato per oltraggio, resistenza e violenza, scarcerazione per vecchie situazioni, segnalato quale avvisato orale di polizia, segnalato per ricettazione, porto abusivo o detenzione di munizionamento, porto abusivo e detenzione di armi. 13 febbraio 91, condannato a 9 mesi di reclusione e lire 400.000 di multa, pena sospesa, per ricettazione in concorso. Carbonaro Luciano risulta coniugato con Romeo Stella, quest'ultima nipote di Cordia Antonio, capo dell'omonima cosca mafiosa, attualmente detenuto. Risultano numerose frequentazioni con pregiudicati ritenuti essere affiliati alla cosca mafiosa dei Cordì di Locri, tra cui Cordì Salvatore, Cordì Vincenzo, Audino Pietro, Brusaferri Guido, Guastella Leonardo. Colella Vincenzo, operatore professionale, assunto il 1 settembre 99, segnalato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone e ingiuria, controllato in compagnia di Greco Massimo, segnalato per porto abusivo e detenzione di armi, omessa custodia di armi, porto abusivo e detenzione di munizionamento, produzione, spaccio e detenzione oltre la modica quantità di sostanze stupefacenti, obbligo di soggiorno, sorveglianza speciale, ritiro della patente di guida, interdizione, nonché sottoposto ai rilievi segnalettici. Daunisi Antonio, operatore professionale, assunto il 25 febbraio 80, segnalato in stato di arresto per estorsione e reati contro l'amministrazione della giustizia. 26 novembre 91, condannato ad anni 4 di reclusione e lire 500.000 di multa, interdizione dai pubblici uffici per anni 5, per il reato di tentata estorsione. Floccari Alessandro, operatore tecnico, assunto il 18 settembre 89, segnalato in stato di arresto per oltraggio, resistenza, violenza e contravvenzioni. Floccari Alessandro è figlio del pluripregiudicato e capo cosca Floccari Alfredo Giuseppe, nonché fratello dei pluripregiudicati Floccari Domenico, Floccari Renato, Floccari Luca, Floccari Massimiliano, Floccari Walter e Floccari Silvio. Insieme costituiscono una famiglia criminale strutturata patriarcalmente, capeggiata dal padre Floccari Alfredo Giuseppe, già inserita all'interno della cosca mafiosa dei Cataldo, negli ultimi anni si è avvicinata alla contrapposta famiglia mafiosa dei Cordì. Liggeri Emidio, operatore professionale, assunto il 22 ottobre 90, segnalato per furto, condannato. Lucisano Leo, operatore tecnico, assunto il 1 febbraio 2005, segnalato per reati inerenti agli stupefacenti, segnalato per ricettazione, porto abusivo o detenzione munizionamento e porto abusivo e detenzione armi, scarcerazione. Maiorana Vittorio, operatore professionale, assunto il 27 novembre 75, segnalato per atti di libidine violenta, condannato, segnalato per divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi. Controllato unitamente a Dieni Salvatore, il quale è segnalato per danneggiamento, reati contro la persona, oltraggio, resistenza e violenza, ricettazione, porto abusivo e detenzione di armi, omicidio doloso, contravvenzioni, lesioni personali, associazione di tipo mafioso, falsi in genere, reati contro la pubblica amministrazione, sorveglianza speciale, revoca della patente per mancanza dei requisiti morali, obbligo di soggiorno, confisca dei beni connessa a misura di prevenzione, già sottoposto ai rilievi segnaletici. Dieni Salvatore è da ritenersi esponente di spicco della cosca Cordì. Maiorano Teresa, amministrativo coordinatore, assunta il 10 maggio 76, segnalata per furto aggravato. Milieri Leonardo, operatore professionale sanitario, assunto il 1 maggio 73, segnalato per produzione, spaccio e detenzione, oltre la modica quantità, di sostanze stupefacenti, scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, segnalazione di condanna per reati inerenti agli stupefacenti, segnalazione di affidamento, condannato, reati inerenti agli stupefacenti. Dalla consultazione degli atti d'ufficio a carico del medesimo Milieri Leonardo risulta quanto segue. 9 luglio 97, tratto in arresto dai carabinieri di Locri poiché ritenuto responsabile del reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso veniva sorpreso allorquando si trovava in località Trappeto Agro del comune di Potrigliola in compagnia di altra persona ad irrigare numero 2000 piante di canapa indiana successivamente estirpate. 19 dicembre 97, scarcerato e ammesso al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione con l'autorizzazione ad assentarsi dalla stessa per il tempo strettamente necessario al fine di svolgere l'attività lavorativa in qualità di infermiere presso l'ospedale civile di Locri. 9 gennaio 98, scarcerato dal regime degli arresti domiciliari e rimesso in libertà per decorrenza dei termini di custodia cautelare con l'obbligo di presentazione giornaliera presso i carabinieri di Locri. Procchilo Pasqualino, operatore tecnico, assunto il 1 dicembre 75, segnalato per ricettazione, truffa e riciclaggio, condannato, segnalato per usura e violazione del testo unico leggi banche e credito, segnalato per incendio, condannato, 9 aprile 2003. Interdizione. 2 luglio 64, condannato ad anni 1 di reclusione e lire 35.000 di multa, pena sospesa, per il reato di furto continuato. 27 aprile 99, condannato ad anni 3 e mesi 3 di reclusione e lire 4 milioni di multa, confisca di quanto in sequestro per truffa in concorso, truffa tentati in concorso e ricettazione in concorso. 3 giugno 2002, condannato ad anni 3 di reclusione, interdizione dai pubblici uffici per anni 1, per incendio in concorso. 30 aprile 2003, disposta la sospensione dell'esecuzione della pena residua. Romeo Salvatore, operatore professionale, assunto il 12 giugno 85, segnalato per falsi in genere, segnalato per omessa custodia di armi, segnalato per ricettazione.
E per oggi ci fermiamo qui, ripetiamo, quelli che sentiamo sono alcuni dei dipendenti della ASL di Locri, non certo tutti, ma la commissione ha stilato l'elenco di quelli per i quali è saltato fuori qualcosa, qualche problema con la giustizia, definiamolo così. Ci fermiamo, grazie a Sara Spreafico, Elisabetta Fusconi in redazione, Fabio Cantadori alla parte tecnica, Reporter 24 e Radio24.it, a domani un saluto da Alessandro Milan.